Davide Giacalone, che è tornato a trovarci. Davide, buongiorno, buona settimana.
Buongiorno, buongiorno, buonissima settimana.
Buongiorno Davide, allora vorrei che non passassi inosservata l'accoglienza che ti abbiamo riservato oggi, anche tu per gli amici che ci seguono in radiovisione hai una cornicetta, insomma niente male, il potere di ascoltare ti hanno affidato.
Il potere di ascoltare, il potere della nostra radiovisione, evviva, sono pronto.
Via, ecco, si parte, andiamo con le prime pagine.
Partiamo con la rassegna stampa, prima pagina del Corriere della Sera, l'invasione in Ucraina in apertura, civili uccisi, orrore e condanna, i russi fanno una strage, Unione Europea e Stati Uniti indagare sui crimini di guerra. E poi la prima di oggi della stampa, fermiamo questo orrore, rabbia e indignazione per le vittime della ritirata russa.
Allora, vabbè, la questione è i russi dicono non è vero, sono tutta una montatura, voi avete preso dei civili ucraini, gli avete legato le mani dietro la schiena, gli avete sparato nella nuca e poi li avete messi lì per far vedere che era colpa nostra. Signori, si tratta di un paese in cui il presidente e il ministro degli esteri continuano a dire che non hanno mai invaso l'Ucraina. Possiamo continuare una discussione su questo livello? Evidentemente no. La seconda questione è: ma perché questo succede? Cioè, voglio dire, perché si arriva a questo? Si arriva a questo, quegli atti sono commessi scientemente. Sono commessi scientemente allo scopo di fermare qualsiasi ipotesi di negoziato. Vedete, commettere un civile per strada, per forze di occupazione, per i carri armati, rappresenta un pericolo pari a zero. Non è nessuna minaccia, diciamo così. Naturalmente le truppe di occupazione possono prendere, ammassare, mettere nei campi, concentrare in alcuni campi, quello che volete, ma perché dovrebbero legarli con le mani dietro la schiena e freddarli per strada? Perché dovrebbero trattare i cadaveri in quel modo? Perché stanno scientemente commettendo dei crimini e lo fanno per bloccare i negoziati. Allora, noi che facciamo da quest'altra parte? Abbiamo due strade. O puntiamo tutto sullo scontro armato, oppure puntiamo al negoziato. Il negoziato, naturalmente, per puntare al negoziato bisogna nel frattempo reggere in piedi lo scontro armato, perché se no finisce il negoziato, si prendono tutta l'Ucraina. Il negoziato in che può consistere? Non può consistere nel dare ragione all'invasore, perché se no domani mattina te lo trovi qua sotto casa. Perché se basta invadere per poi avere ragione. Quindi devi cercare di usare altre armi. Tutto questo lo sto, diciamo, premettendo per dire che secondo me si va abbastanza velocemente verso il blocco del gas. Non nel senso che chiudono il rubinetto i russi, no, che chiudiamo noi. Glielo chiudiamo noi. Devono essere strangolati, questo è il problema. E siccome questa storia porta diciamo, le ultime previsioni che si fanno, porta una contrazione della crescita in Unione Europea che sta tra il 2 e il 2,5%, che significa per noi italiani, pensavamo di fare il 4,7 all'inizio, diciamo, faremo forse l'1,8, l'1,9% di crescita, quindi non saremo in recessione, però ben diverso dalle previsioni. In Russia fanno meno 10%. Devono essere strangolati. Se si vuole il negoziato, bisogna che le sanzioni siano feroci. Se no, la guerra. Forniamo le armi e speriamo che se ne stiano lontani. Però chi è contro la guerra non può che dire chiudiamo il gas.
Sulla prima pagina del quotidiano Il Messaggero, orrore sui civili e poi di spalla il viaggio a Malta, si parla del pontefice, il dolore del Papa, pronto a tutto per fermarli. Sulla prima della stampa, fermiamo questo orrore, una foto davvero forte di appunto il cadavere di un uomo vegliato da un cane che potrebbe essere appunto proprio il suo. E nelle pagine interne dunque troviamo ancora un virgolettato di Papa Francesco: siamo tutti colpevoli, Dio abbia pietà, andare a Kiev non so se convenga. Il pontefice: si vuole lo schema della guerra e non della pace, conflitto sempre ingiusto. In realtà ieri sera Davide, il pontefice ha detto sono disponibile ad andare a Kiev, la stampa riporta non so se sarà possibile.
Allora, il problema non va impostato, credo assolutamente, né della disponibilità né del coraggio di Bergoglio di andare. Bergoglio ieri ha detto anche delle cose piuttosto, ha detto non ho sentito Putin, se ci parlassi gli direi che a guidarlo è lo spirito di Caino. Non mi sembra una frase equivoca, no? Che uno dice chissà che cosa voleva dire. Non credo che quindi il problema sia l'opportunità o il coraggio. Sì, il tema è l'utilità, perché Kirill, cioè il capo della chiesa russa, ortodossa russa di riso bizantino, che è quello che in qualche modo il pontefice ha cercato di trovare un dialogo, ieri ha detto, virgolette, sue parole: la nostra preghiera è per i nostri soldati, ai quali è legata la speranza della sicurezza, della libertà, della vera indipendenza del nostro paese. Cioè Kirill, che tra l'altro è un ex agente del KGB, esattamente come Putin, Kirill è uno strumento di guerra, cioè lo usa e lui sta facendo la guerra, lui vuole la guerra, lui vuole l'invasione, lui è dalla parte del crimine. Kirill è dalla parte del crimine, la Chiesa russa è dalla parte del crimine. Il tema che si pone al Vaticano è: andiamo a aprire pure un fronte di guerra religiosa? Capisco che non è così facile rispondere, non basta dire è tutto umanitario, vai lì e fai vedere che sei dalla parte degli ucraini, perché questo probabilmente potrebbe peggiorare la situazione o migliorarla, francamente non lo so e temo che non lo sappiano in questo momento neanche in Vaticano.
Andiamo sulla Repubblica, l'apertura già detta, l'orrore di Bucha è il titolo principale su una foto molto, molto significativa, e poi di spalla le due interviste questa mattina della Repubblica, una a Conte, crimini atroci, ora una soluzione politica, queste le sue parole, e una a Prodi, l'Europa sia unita e risponda con forza. Poi Prodi aggiunge anche che Putin ha bisogno di venderci il suo metano, bloccandolo si suiciderebbe. Davide.
Allora, sono due posizioni politiche diverse, con due persone che hanno una storia, diciamo, molto diversa, però riflettono il disagio di fronte alla guerra, il disagio del tentativo di non essere da una parte o dall'altra, ma di dire qualche cosa che abbia a che vedere con la ragionevolezza, con l'umanità. Che sarebbe bellissimo, cioè, diciamo, potremmo praticare tutti questo sport. Qual è la difficoltà? Il suo realismo. Allora Prodi, l'Europa sia unita e risponda con forza. L'Europa non è mai stata così unita. Non si è mai visto un tema sul quale c'è uno schieramento così forte, la pressoché unanimità, forse un paese si sottrae, ma cioè, ne parliamo fra poco, ma non, assolutamente non c'è. E Prodi, vedete, coglie il punto, perché dice Putin, la Russia, ha bisogno di venderci il suo metano, quindi ci dice non preoccupatevi, non bloccherà la cosa, e no, quindi la blocchiamo noi. E questo è il punto. Se vuoi il negoziato, devi avere uno strumento, un'arma. O gli punti un cannone, o gli punti una sanzione che possa veramente fare male. Questo è il punto. Quindi ha bisogno? Perfetto, non lo compriamo più. Ne soffriremo? Ci aumenteranno i prezzi? Vogliamo pagarlo un prezzo? Oppure riteniamo che tenere alto il calore del mio calorifero valga più delle vite umane? Però per carità, anche questa è una scelta. Il professor Conte invece coglie un altro aspetto, cioè dice ragazzi, qui bisogna andare a una soluzione politica. Benissimo, credo che siamo tutti per una soluzione politica, tutto sta a capire qual è e come la si arriva. Ci si arriva. Se dice i crimini commessi dai russi sono da corte internazionale, e come lo facciamo il negoziato? Durante il procedimento? Perché l'Italia, lo avete sentito anche nel giornale orario poco fa, le parole di un esponente del Movimento 5 Stelle, il Di Maio, ministro degli esteri, dice noi chiediamo un'indagine, noi chiediamo di portarlo davanti alla Corte di Giustizia. Io sono d'accordissimo, però ministro, diciamo, come si concilia col negoziato? Cos'è? Poi facciamo l'amnistia. Quindi e ne deduce Conte: un conto è offrire il necessario sostegno all'Ucraina, altro è prolungare la guerra nella speranza di piegare la Russia. E cioè, ma voi pensate sul serio che siccome non dobbiamo fare non bisogna prolungare la guerra, allora facciamo un bel processo al posto della guerra? Ma pensate veramente che qualcuno venga a partecipare a quel processo? Questa è la contraddizione di chi cerca disperatamente di non schierarsi e non ci riesce perché non è possibile.
Davide, prima pagina del Corriere della Sera di oggi, il voto in Ungheria. Orban vince ancora, premier al quinto mandato. Poi c'è la prima della stampa che aggiunge un pezzo, Orban quarto mandato, con critiche a Zelensky.
Ma sì, allora Orban è forse l'unico paese che ha una posizione diversa all'interno dell'Unione Europea, uno su 27. Ieri ha vinto, ma ha vinto trionfalmente le elezioni in Ungheria e questa è la democrazia. Va benissimo così. Il tema qual è? È che un po' stancamente ci si era abituati a ripetere, noi eravamo tra i pochi a dire guardate che le cose non stanno così. Considerare in un insieme di paesi come sulla stessa posizione, Polonia, Cechia, Slovacchia, i cosiddetti paesi di Visegrad, che avevano una posizione comune relativamente a un tema. Ma oggi l'Ungheria si ritrova su una posizione, diciamo così, un po' più vicina, mettiamola, ai bisogni e all'azione che sta svolgendo la Russia, mentre la Polonia, cioè diciamo, l'altro paese grande del gruppo di Visegrad, la Polonia comunica ieri che sono pronti ad ospitare armi nucleari contro la Russia. Cioè non è che è una posizione leggermente diversa, è l'esatto opposto. Questo è il tema, questo è il tema. Aggiungiamo anche che una parte della destra europea, della destra democratica europea, ci mancherebbe altro, per esempio in Italia, Fratelli d'Italia, Meloni, che si faceva fotografare con Orban, oggi, e io lo ritengo molto bello e molto apprezzabile, non ha il benché minimo tentennamento nel dire che bisogna fare tutto il possibile per sconfiggere i russi e che sta dalla parte dell'Occidente. Orban un po' meno. Quindi, come vedete, la politica, la storia non si ferma agli slogan e vedremo come la cosa crescerà e si evolverà.
Pagina 8 del Messaggero. Olio, verdura e pasta. La spesa continua a salire, ora costa il 7% in più, ma non ci sono solo questi alimenti, c'è la farina, i frutti di mare, il burro, insomma adesso chiediamo meglio un po' questo peso sulle famiglie italiane che si sta facendo sempre più impegnativo. Chiediamo a Davide Giacalone. A
te. Allora, il tema qual è? È che naturalmente se crescono, e sono cresciuti indubbiamente, ce ne siamo accorti tutti, i costi energetici, questi si riflettono anche su filiere produttive che con l'energia c'hanno niente a che vedere, voglio dire. Cioè, anche per andare a pescare devi mettere il gasolio dentro il motore della barca e poi devi portare il camion, deve portare il pesce, e la stessa cosa vale per l'orto, vabbè, gli dai l'acqua, dice questo non a parte il motore per l'acqua non comporta granché, però poi devi mettere nelle celle frigorifere, quindi consumi di energia elettrica, di trasporto, eccetera eccetera. Quindi una certa crescita dei prezzi viene indotta proprio da queste cose. Quelle percentuali lì che si leggono, che sono uno calcolo di Coldiretti, ma insomma quelle percentuali lì sono un po' troppo alte, perché quando partono dei fenomeni di rialzo dei prezzi partono anche dei fenomeni speculativi. Su questo forse una maggiore attenzione si farebbe bene a metterci, cioè, dico non noi, cioè il consumatore va lì e dice quanto ti devono, non è che mica sono proprio le autorità di controllo, a cominciare dal governo. Una maggiore attenzione ci vuole, anche perché io ho l'impressione che fin qui una parte dell'inflazione è stata ammortizzata, quindi in qualche modo cancellata dall'effetto finale, dal fatto che la nostra catena del lavoro produttiva ha molti anelli e ciascuno per rimanere competitivo ha cercato di contrarre gli utili, scontando anche un aumento dei costi. E questo però, siccome se ciascuno rinunciava a un pezzettino, poi sulla parte finale il prezzo non aumentava, o se aumentava, aumentava specularmente, per speculazione e non per ragioni. Non è che questa contrazione degli utili può durare all'infinito, quindi quegli anelli cominceranno a rilasciare una parte di inflazione, a rimetterla in conto al prezzo, e questo aumenterà l'inflazione, è così. Quindi bisogna stare molto attenti a non sommare a questo una forma di speculazione. Insomma, se hai preso il raffreddore non è poi così grave, però a petto nudo sul balcone mentre nevica evita, perché insomma si rischia la broncopolmonite.
Pagine interne del Corriere della Sera, pagine politiche. C'è un'intervista al vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Noi leali ma non di serie B, ci sono le nostre battaglie, non solo il Partito Democratico e i 5 Stelle. Poi si torna a parlare di un tema di cui ci siamo occupati in modo diffuso nelle scorse settimane: non si metta la fiducia, dice Tajani, sulla riforma e sul catasto.
Sì, ma questo è un problema politico che riguarda tante forze. Adesso lo dice esplicitamente l'onorevole Tajani, forse gliene va reso merito, ma lui dice siamo al punto l'emersione di immobili che non sono censiti. Ebbene ragazzi, immobili che non sono censiti, si tratta di evasori fiscali. Che vogliamo, quindi è giusto farli emergere. Poi dice, e lui dice, ma Tajani dice, è giusto, dice, ma equiparare gli estimi catastali al valore di mercato significa aprire la strada ad aumenti delle tasse, così è percepito dalla gente. E no, perché non è che per evitare l'aumento delle tasse io posso avere un catasto che è totalmente scombiccherato e privo di senso. Io devo avere un catasto che è ai valori reali e poi modulare la pressione fiscale in modo tale che non diventi un salasso per i proprietari. Questo è il mestiere, dice Tajani. Ma la gente la percepisce in modo diverso. Anche perché voi fate di tutto per farglielo percepire in modo diverso. Ma una classe dirigente, la classe dirigente deve avere il coraggio di parlare. Allora, se io sono favorevole all'evasione fiscale perché ritengo che è bello avere un'edilizia che va per i fatti suoi e gente che abbia la casa senza pagare, possibilmente l'allaccio all'energia elettrica pure illegittimo, lo devo dire in questi termini. Devo dire, ragazzi, io sono per la libertà selvaggia di mercato, me ne frega niente, ma perché dobbiamo, ognuno si faccia la casa dove gli pare, anche sulla scogliera, che così si butta in acqua e fa prima. Perfetto, questa è una posizione. Ma non è che posso dire facciamo il catasto a valori irreali, perché così non aumenta la tassazione. Ma che significato ha? Allora facciamoci un termometro che comincia da 32 e finisce a 36,5 e vedete che io sto sempre bene, perché al massimo c'ho 36,5. Ma è un modo per prendersi in giro da soli.
Abbiamo ancora un minuto, Davide, per approfondire e tornare su una storia di cui abbiamo ampiamente parlato nei giorni scorsi. Ne fa appunto un titolo anche la stampa. Gli studenti del liceo di Roma, parliamo del liceo dove la preside avrebbe avuto una relazione con un suo alunno, gogna mediatica contro la preside. Insomma, gli studenti hanno preso posizione.
Hanno fatto bene, ma finalmente c'è un gruppo di italiani che si accorgono di cos'è l'inciviltà. Dopo aver assistito, aver anche un po' partecipato per la verità a queste cose, ci ha scritto ieri un documento dove dicono sono anche state divulgate immagini e informazioni private della dirigente esponendola di fatto a giudizi offensivi, superflui, inutili. Ci si accorge, volendo, che questa cosa di portare tutto sui giornali, perché siccome è un po' morboso, abbiamo parlato del virus e basta, abbiamo parlato della guerra, purtroppo basta no, ma insomma voglio dire c'è anche quello, facciamo così, parliamo un poco della mutanda della presida, e no, questa è inciviltà della comunicazione, il fatto che dei ragazzi, degli studenti, se ne siano accorti, trovo che sia una cosa largamente positiva. Se riuscissero a fare anche un comunicato stampa a quelli che pensano in Parlamento che tutto giri attorno alla riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura, facciano vedere che in Italia c'è anche qualcuno che tiene alla civiltà.
E ne abbiamo parlato ieri abbondantemente anche all'indignato speciale. Grazie a Davide Giacalone, appuntamento con te domani mattina 7:10 per la rassegna stampa.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Come ogni lunedì a quest'ora è il momento di aprire la pagina sportiva e di fare il punto sulla 31esima giornata di Serie A di calcio. Ci colleghiamo con Paolo Brusorio, giornalista responsabile delle pagine sportive della Stampa. Buongiorno Brusorio, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
Allora, tra poco arriviamo a Juventus-Inter, che ha fatto molto discutere ieri. Intanto partiamo soft, Atalanta-Napoli. La squadra di Spalletti è proiettata a questo punto al primo posto in classifica, però il Milan deve ancora giocare. Che prospettive si aprono?
Beh, intanto la vittoria di ieri è stata molto molto pesante. pesante in sé, pesante perché ottenuto sul campo dell'Atalanta. Io ero abbastanza convinto che il Napoli potesse essere il, diciamo, il vero competitor per lo scudetto, ma dell'Inter e non del Milan. Ora è una corsa a tre. Comunque il Napoli ha veramente battuto un colpo importante senza giocatori fondamentali per Spalletti, una vittoria di grande maturità. Mi sembra che questa sia la cifra nuova della stagione, di questa seconda e ultima parte appunto del campionato per quanto riguarda il Napoli. È molto consapevole dei propri mezzi e il modo in cui ha vinto ieri a Bergamo con grande autorevolezza lo dimostra. Quanto al Milan, stasera sentiamo un po' di pressione, il Bologna è un avversario sulla carta piuttosto morbido, però insomma ora tocca al Milan, ora il Milan è decisamente il favorito, ha in mano il pallino, ha un campionato anche un calendario abbastanza semplice e quindi insomma sprecare stasera l'occasione con Bologna sarebbe imperdonabile.
Allora andiamo invece proprio alla partitona Juventus-Inter, titolate questa mattina sulle pagine interne appunto sportive della stampa, piccola con le grandi, ma mi piacerebbe che tu facessi poi anche un riferimento, qua siamo in una radio e quindi c'è tanto dedicato alla musica, a questo pre-partita molto bello con un messaggio, come scrivete, molto potente, no? E particolarmente emozionante, quindi un po' il gioco ma anche un po' che cosa è successo poi ieri prima di giocare.
Ma certo, l'iniziativa della Lega è stata molto, molto apprezzabile, molto apprezzata anche dai 40.000 dello stadio. E l'idea di portare appunto una cantante ucraina a Torino e di farle cantare Imagine, che come sappiamo appunto è il manifesto della pace, è stato sicuramente bello, toccante, commovente e per un attimo ha fatto dimenticare appunto le tensioni che si porta dietro questa partita. Ovviamente poi è cominciata un attimo dopo la partita e siamo tornati al solito campionario appunto di brutture degli stadi, insomma. Però ecco, apprezzabilissimo l'intervento della Lega e quindi veramente un momento di emozione, le immagini, la voce sono state molto, molto toccanti.
E poi c'erano le squadre scambiate, no? Tutti mescolati, anche questo era un bel messaggio, e c'era anche la nostra Gaia che cantava insieme alla cantante ucraina.
Vedere le squadre mescolate per una volta non in una mischia in area di rigore, insomma, è stato davvero una bellissima immagine.
È vero. Veniamo proprio all'analisi di questa partita di Juventus-Inter, con l'Inter che effettivamente si lancia nella corsa a scudetto e poi quelle parole di Allegri che invece insomma hanno fatto rumore, ha polemizzato diciamo nel post partita, dicendo finalmente si potrà dire che la Juve invece è fuori dal giro scudetto.
Ma sì, io credo che la partita abbia detto sostanzialmente tre cose. La prima è che una delle migliori Juve del campionato non è riuscita a segnare, quindi questo la dice lungo sulle imperfezioni comunque della squadra di Allegri. La seconda, che l'Inter sì, certo, è tornata in corsa per lo scudetto, lo dice la classifica, non è stata una grande Inter, io credo che non abbia risolto i problemi. E la terza è che arbitri e VAR continuano a fare grandissima confusione e continuano ad alimentare la confusione invece di chiarirla e invece di limitarla. Quanto alle parole di Allegri, lui è stato molto chiaro, non ha mai parlato di rimonta scudetto possibile, ha sempre parlato di tre squadre davanti, il credo dell'Ave Maria ha chiamato. Ieri sera è stato un pochino, però ieri sera insomma, alla fine un po' ci credeva, in caso di vittoria la Juventus si sarebbe riproposta comunque come alternativa alle prime tre. Sì, si è tolto qualche sassolino. Devo dire che ho apprezzato molto Allegri post partita, mentre in campo è stato molto, molto calda, molto veemente la sua protesta nei confronti appunto di Errati, ma ci sta anche in campo. Alla fine partita si è dimostrato molto, molto giudizioso.
Guardando i risultati di ieri, Paolo Brusoria, notiamo un Udinese-Cagliari finito 5-1, che chiaramente si fa notare. Con questa sconfitta il Cagliari effettivamente rischia la zona retrocessione. Ci si domanda cosa possa fare a questo punto Mazzarri in queste ultime giornate.
Ma insomma, Mazzarri ha preso a Cagliari una posizione molto complicata, ha dato qualche colpo di coda interessante. Udine è un campo molto complicato perché l'Udine è una squadra forte, molto fisica, che gioca anche un discreto calcio. Non lo so, mi sembra una situazione piuttosto complicata quella di Mazzarri e secondo me ha già tirato fuori il meglio dal Cagliari, da quello che potesse fare il nuovo allenatore.
Manca pochi secondi, guarda, una battuta sul Valentino Rossi in auto, la prima gara ieri, no, di questo Rossi. Che ci dici?
Beh, è stato molto, molto divertente come assistere allo spettacolo, molto inusuale vedere degli errori di Valentino per sua stessa missione, e anche molto spiritoso lui alla fine, dice è come se è stato in tangenziale. in effetti è stato meglio così che un gatto in tangenziale.
Non c'è dubbio.
Lui è stato, non dire che si è allungata la carriera, meglio allungarsi la carriera così che vederla chiudere in maniera piuttosto triste nella MotoGP come erano gli ultimi due anni di Valentino. Insomma, è arrivato il 17esimo in MotoGP, sarebbe stato sicuramente deluso. Ieri l'ha presa con grandissima filosofia, ma è giusto così, insomma. Però è stato divertente anche vedere l'errore che ha fatto quando è entrato in box, l'ha riportato un po' sulla terra, insomma.
Sì, è stato
un parcheggio sbagliato,
è stato, devo dire, come lo definivi, un momento divertente. Paolo Brusorio, giornalista responsabile delle pagine sportive della Stampa. Noi oggi siamo avvolti nei nostri studi da questa nuova campagna di RTL 102.5 che celebra il potere di essere umani. Ti affidiamo il potere di unire, perché il calcio unisce ed è una cosa bellissima che ogni volta si ripete. Grazie Paolo, a presto.
Grazie a voi.
Ciao, a presto. Torniamo a collegarci anche questa mattina con l'Ucraina, facciamo il punto sugli ultimi avvenimenti, anche particolarmente gravi. È con noi in diretta Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera. Bentornato, grazie Andrea, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Andrea. Allora, in queste ore leggiamo dell'ennesima strage di civili nelle città lasciate dai russi, le proteste di Europa e degli Stati Uniti che parlano di crimini di guerra. Come si è svegliata l'Ucraina stamattina? A te.
Ma guarda, ogni giorno sembra peggiore del precedente. Adesso questo strazio, questo massacro lasciato dai soldati russi mentre si ritirano è anche oltraggioso rispetto alla loro immagine internazionale. Come si fa a lasciare una strada piena di morti, fosse comuni? Cioè, non c'è neanche il tentativo di nascondere il crimine. È come proprio uno schiaffo in faccia, ma non alla sensibilità, a tutto il mondo, al tentativo di essere umani. È una cosa che non si giustifica neanche dal punto di vista militare, perché il terrore è già un dato acquisito nel momento in cui continui a bombardare le aree civili, tieni una città come Mariupol sotto assedio, lasciando 150.000 persone al suo interno sotto bombardamento e senza nulla, pronte a morire di fame. E poi questo, cioè ritirarsi dal nord di Kiev e lasciare queste tracce, sembra veramente un insulto a tutti quelli che osano opporsi alla volontà di potenza del Cremlino.
Ecco, Andrea, tu racconti da lì appunto quotidianamente e vedi anche i protagonisti, per esempio, della resistenza ucraina. Dopo tutte queste settimane di guerra, dopo la devastazione che ci stai raccontando che lasciano i russi, com'è il morale che vedi? Inizia un po' a cadere in basso, oppure forse in virtù delle immagini così forti che vediamo hanno ancora più voglia di combattere gli ucraini?
Non credono di potersi arrendere, questo no. Cioè, il problema è che durante i combattimenti si sono dimostrati fortissimi, capaci di resistere anche con un armamento inferiore, con una volontà sia delle truppe che dell'intera popolazione civile mobilitata a sostegno delle sue forze armate, quindi è stata una reazione importantissima. Ma questi episodi, questi eccidi, questo eccesso di violenza rendono la pace e le trattative per sistemare e chiudere questa vicenda ancora più difficili, perché al tavolo Zelensky come potrà fidarsi di Mosca, come potrà accettare anche delle perdite territoriali, anche l'impegno a non entrare nella NATO, ma deve poter avere dalla sua parte un elemento militare per difendere fisicamente il suo popolo. E quindi la pace con queste azioni si allontana, perché toglie completamente la fiducia, toglie completamente la possibilità di considerare l'interlocutore un interlocutore capace di rispettare le regole. L'unica regola è quella della violenza, e quindi gli ucraini devono trovare un accordo di pace che preveda il fatto di potersi difendere. Questo è difficilissimo per un paese mutilato, in difficoltà, e con l'Occidente che insomma lo appoggia ma in qualche modo stenta.
Relativamente, insomma. Siamo in diretta con Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera. Non ti abbiamo chiesto, ma lo voglio fare ora: dove ti trovi e com'è lì la situazione?
Ma io sono a Zaporizhia, dove arrivano gli sfollati di Mariupol, e da dove arrivano sempre più numerosi fuggiaschi dalla zona di Izium, dalla zona del confine del Donbass con l'avanzata delle truppe russe, città come Kramatorsk o Sloviansk, che adesso, dopo la caduta di Izium, rischiano di essere nel mirino, cioè perso quel baluardo di difesa verso sud, gli ucraini si aspettano che i russi dilaghino in tutto il Donbass non ancora occupato e cerchino o di sbaragliare o cacciare le unità ucraine che per 8 anni hanno difeso il confine, e si tratta del 50-60% delle forze armate ucraine. Quindi qui c'è la battaglia decisiva e avviene a 120-130 chilometri da me.
Andrea, nelle scorse ore il Papa Francesco ha detto di essere disposto a fare tutto ciò che serve, disposto a intraprendere, a partire per l'Ucraina, per la capitale Kiev. L'ho detto nel suo viaggio che lo ha condotto a Malta, lo ha ripetuto ieri. Sicuramente sarebbe un segnale fortissimo. C'è la sensazione lì che possa essere anche un gesto che arrivi a cambiare qualcosa in questo conflitto?
Da parte del Papa è un gesto importantissimo, coraggioso, anche fisicamente. Pensiamo solo al viaggio dei 3 premier dell'Europa orientale che sono andati a Kiev in treno. Sarebbe un evento anche mediaticamente unico, un Papa in una zona di guerra. Però qui stiamo parlando di un paese che è la grandissima maggioranza ortodosso, che ha un rapporto con la religione anche molto particolare, perché viene da 70 anni di comunismo sovietico, viene da 20 anni di influenza putiniana in cui la religione è stata usata come strumento nazionalistico di revanche patriottica. Quindi sarebbe un gesto, credo, più per i cattolici del mondo, per chi ha fede nella figura del Papa, a testimonianza di un rilievo veramente unico di questo pontefice, che non avere un effetto sui contendenti, perché a Putin del Papa, come avrebbe detto Stalin, non frega proprio niente, cioè quante divisioni ha il Papa, questo è chiaro. E agli ortodossi sì, come gesto di solidarietà, scusate, agli ucraini sì, come gesto di solidarietà, però dal punto di vista concreto cambierebbe pochissimo.
Ecco, tra poco ti salutiamo Andrea Nicastro, però giusto un'ultima domanda, perché in queste ore la grande attenzione è rivolta alla regione della Transnistria, si guardano ai movimenti delle truppe russe che sembrano appunto avvenire in quella zona lì. Ci spieghi perché è strategica quella zona e cosa potrebbe derivare da movimenti delle truppe russe in quel luogo?
I russi lì hanno una guarnigione abbastanza ridotta, con un armamento non particolarmente pesante, non hanno troppi carri armati, hanno solo 15.000 uomini, però sono immediatamente alle spalle di Odessa e quindi se come è successo Putin ha avuto bisogno di andare a reclutare mercenari in Siria, rastrellare soldati nelle repubbliche periferiche della federazione, in Ingushezia, nell'estremo est del paese, perché è in carenza di fanteria, magari anche quegli uomini in Transnistria possono essere importanti per chiudere il fronte sud. Cioè, quello che stiamo vedendo dal punto di vista militare è che una volta lasciato Kiev il fronte sud è diventato prioritario, e chiudere l'accesso al mare dell'Ucraina sarebbe una vittoria militare indubbia. Quindi caduta Mariupol, caduta Odessa, a questo punto il vincitore è chiaramente Putin. Certo. Poi voglio vedere chi va a togliergli quella metà di Ucraina.
Chiarissimo, chiarissimo. Come sempre molto molto efficace il nostro Andrea Nicastro. Ti dico un po' nostro, perché insomma spesso ti ospitiamo, ovviamente inviato del Corriere della Sera. Ci risentiamo molto presto. Grazie per quello che fai ogni giorno. Ciao Andrea, buona giornata.
Grazie a tutti.
Il momento adesso del MotoGP, il motomondiale. Ieri il Gran Premio d'Argentina, come sempre il nostro inviato speciale di RTL 102.5, Max Biaggi. Buongiorno Max, ciao.
Buongiorno a tutti, ciao.
Buongiorno Max. Allora, ieri lo storico primo trionfo Aprilia, una bella vittoria di Espargaró. Che gara ha fatto? Partiamo da qui.
Beh, io oserei dire a dream come true, è stata la primissima volta di Aprilia. Io sono strafelice perché è stato una gara pazzesca. Espargaró con Aprilia ha dominato il Gran Premio, solo Martin con la Ducati ha cercato di portargli via il gradino più alto del podio, però è stata una bella battaglia che alla fine ha visto proprio spuntarla l'Aprilia con Espargaró. Dunque tutto annuale in festa, io per primo, e ci siamo goduti questa gara stupenda.
Era uno stupenda, ma si è interrotto il collegamento, è vero? Chiediamo a Ricky.
Sì, abbiamo sentito che insomma vuol dire che si è interrotto, sì, ma torniamo.
Segnale
poco.
Internazionale di interruzione del segnale, lo recuperiamo, anche perché ci sono le parole proprio di Jorge Martin, che ieri, parlando del suo secondo posto, ha detto: se siamo stati sorpassati da Aprilia sul rettilineo, allora qualcosa non torna. C'è da lavorare evidentemente in questo senso, però lui comunque ha voluto poi complimentarsi con Espargaró, e segno anche di grande fair play tra i due. Dovremmo aver ripristinato il collegamento con Max Biaggi, il nostro inviato speciale. Ci sei, Max?
Eccolo. Ero caduto in curva.
Speriamo di no. Parlavo delle parole di Jorge Martin ieri, ha detto: se siamo stati sorpassati da Aprilia sul rettilineo, c'è qualcosa che non va, è così?
Ma diciamo, sono anche delle parole un po', lasciami dire, leggermente polemiche, perché è vero che l'Aprilia non è mai stata nella primissima posizione, ma anche è vero che è inevitabile, cioè è sotto gli occhi di tutti questa crescita, e anche in velocità massima l'Aprilia è una delle moto più veloci. Certo, Ducati è la forza della Ducati, è sempre stata la velocità, ma l'Aprilia sta arrivando, e la domenica passata appunto è la riconferma di questo.
Allora, adesso ci occupiamo anche per un attimo del tuo team. Come è andato il Max Racing Team? Come si sono comportati i tuoi?
Beh, i miei c'era solo Sasaki in Argentina, l'altro infortunato, e devo dire che è partito in seconda posizione, dunque ottimo, però lui aveva una penalità da scontare, questo long lap penalty, dunque ha perso questi 2-3 secondi, ma alla fine ha rimontato dalla 17ª posizione arrivando terzo. Dunque ha fatto un grandissimo lavoro, il giapponesino promette bene, speriamo di continuare così anche domenica prossima in Texas.
Ecco, che appuntamento sarà il prossimo?
Beh, allora, il Texas è un circuito che piace a tutti. L'anno scorso ovviamente è stato molto criticato perché l'asfalto era molto rovinato.
Collegamento di anche il collegamento quando, devo dire che è rovinato
quando si collega, quando comincia a pensare proprio lì alla strada, niente, ci lascia perché si rimette in moto mentalmente. Va bene, mi sa che lo salutiamo,
se
così
siamo, se riusciamo a recuperarlo, inserirlo al volo
giusto per un saluto veloce e poi ci risentiamo ovviamente dopo. Ma le gare in Texas,
io volevo un suo commento anche su Valentino Rossi alla guida del,
sei sicuro?
No, vuoi azzardare? Vuoi azzardare? Dovremmo avere Max per una, oh, per una chiusura sul Texas, fai presto prima che ricada la linea.
Allora, dicevo, il Texas è stato riasfaltato totalmente, dunque la pista sarà un biliardo, bellissima da provare e da girare, i piloti saranno felicissimi e domenica prossima ci vediamo da lì.
Molto bene, allora grazie Max Biaggi, il nostro inviato speciale di RTL 102.5, buon lavoro e ci sentiamo presto.
Grazie, a presto, ciao a tutti, ciao.
Pronti ad approfondire i principali temi di attualità come anticipato insieme al direttore dell'ANSA Luigi Conto, che torna ai nostri microfoni. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno a tutti, eccoci.
Buongiorno, buongiorno direttore, ormai da diversi giorni raccontiamo questa guerra in Ucraina e raccontiamo di, insomma, delle mosse di Vladimir Putin, che sembra avere davvero bisogno di qualche successo da dichiarare al suo paese, e insomma l'impressione è quella che fino a quando non avrà ottenuto almeno un successo da dichiarare non sia disposto a sedersi al tavolo delle trattative. Di successi non se ne vedono molti. Putin sta perdendo, direttore?
Sicuramente non riesce ad attuare i suoi piani, l'abbiamo ormai acclarato, nella zona di Kiev e in altre zone di tutta l'Ucraina. Chiaramente credo che tu abbia ragione, Putin ha bisogno di dimostrare di avere ottenuto qualche cosa, di avere, come dire, violato il suolo ucraino, che non considera una nazione. Mi ha molto colpito oggi il racconto di un incontro che c'è stato prima della guerra tra il capo della CIA e Putin, nel quale Putin avrebbe detto: ma loro non sono una nazione, confermando l'intenzione appunto di andare avanti. Quindi sì, è così, sta perdendo, nel senso che non riesce a vincere, subisce fortissime perdite. Però non molla, perché appunto una ritirata senza uno scalpo, senza una vittoria, sarebbe letale anche per la sua stabilità futura.
Andiamo anche dall'altra parte adesso, Contu, andiamo da Zelensky, che insomma non perde occasione intanto di parlare in varie occasioni, lo ha fatto anche stanotte, lo sentivamo poco fa durante i Grammy Awards, e forse sta continuando a chiedere supporto ulteriore, come se avvertisse che insomma non è così, non è abbastanza, anche all'Europa ovviamente.
Beh, certo, non è abbastanza, e purtroppo lo sappiamo che non è abbastanza, perché abbiamo tutti davanti l'orrore delle immagini che abbiamo visto dalle zone che i russi hanno abbandonato, che cosa è accaduto, come sono stati trattati gli innocenti, gli inermi, i civili, i bambini. È una cosa intollerabile. Io veramente mi auguro che l'Europa riesca a dare un ulteriore segnale di determinazione. Mi pare che fino adesso si è dato un grande aiuto da un punto di vista dei mezzi militari, ma dal fronte economico siamo ancora, secondo me, lontani da quello che può essere la decisione di sanzioni ancora più dure, che mettono davvero in difficoltà la Russia. Non possiamo accettare questa situazione, e mi auguro che questa settimana, sono previsti degli incontri e dei vertici, l'Europa si muova sul fronte dell'energia, che è l'unica che davvero può mettere in difficoltà. Naturalmente il problema è sempre quello: quanto siamo disposti noi a sacrificare il nostro modello di vita, le nostre facilità, le nostre comodità, per fermare questo massacro. Io credo che tutti ce lo dovremmo chiedere adesso.
Ieri sera, direttore, siamo rimasti abbastanza colpiti da una notizia che riportava come i russi si siano detti molto favorevoli, anzi loro stessi hanno voluto convocare il Consiglio di Sicurezza dell'ONU per fare chiarezza sui crimini di Bucha. E allora cosa succede? C'è forse la remotissima possibilità, sembra quasi assurdo, che non siano stati loro, oppure stanno andando veramente con grande spavalderia, no? A dire no, ma davvero non siamo stati noi, anzi indagate pure. Se dovessero essere davvero rilevati dei crimini di guerra, come sembra quasi ovvio, quali potrebbero essere le conseguenze?
Ma purtroppo in guerra, durante le guerre è sempre molto difficile distinguere e verificare le responsabilità. Nella ex Jugoslavia ci sono voluti anni e anni, ma poi si è arrivati alla fine. Io credo che il Cremlino stia cercando di mistificare e di fare un'azione di propaganda, perché la macchia che avrà sulla sua storia, sulla storia di un grande paese come la Russia, sarà indelebile per il mondo civile, per il mondo futuro, e quindi sta facendo di tutto per nascondere quello che purtroppo sta accadendo. Sono troppe le testimonianze coincidenti in luoghi diversi, da persone diverse, organizzazioni umanitarie, terze organizzazioni, non soltanto da parte delle fonti ufficiali ucraine. Quindi è evidente quello che sta accadendo e il Cremlino cerca di coprirlo. Quello che potrebbe accadere è un'incriminazione a livello internazionale, come è successo per Milosevic, naturalmente con una condizione molto diversa. È un paese sovrano con una forza militare importante, è molto difficile che si riesca poi a realizzare un processo e avere degli effetti concreti, ma io credo che il Tribunale dell'Aia lavorerà su questo e cercherà di incriminare Putin, non ci sono dubbi.
Direttore, Papa Francesco a Kiev, che valore, che significato avrebbe quel viaggio?
Enorme, avrebbe un significato enorme. Naturalmente è un viaggio molto rischioso, molto complicato, e il Vaticano sta riflettendo con grande attenzione su questo gesto, che però avrebbe un grande significato e metterebbe davvero la Russia di fronte a una situazione molto complicata da un punto di vista internazionale. Il Papa è una figura di riferimento per tutti, credenti e no, e nel mondo un gesto del genere avrebbe un effetto importantissimo.
Veniamo anche un po' alle questioni interne, visto che insomma si comincia tanto a parlare di fine dell'emergenza, c'è anche un'attesa da parte di molti, insomma, di togliere finalmente le mascherine anche al chiuso. Si parla di 1° maggio, ma i contagi insomma non è che proprio si stanno riducendo molto, no? Sembrerebbe una misura un po' precoce. Lei che ne pensa, direttore?
Ma io sono d'accordo, nel senso che per fortuna i contagi crescono, ma proporzionalmente non crescono i ricoveri e le terapie intensive, quindi siamo di fronte a una crescita dei contagi in condizioni completamente diverse rispetto agli anni precedenti, però insomma ci sono molti casi ancora e anche comunque di persone che finiscono in ospedale, anche se non sono tante, ne sono sempre vite umane. Non possiamo abituarci a questi numeri di decessi che continuiamo purtroppo a conteggiare tutti i giorni. Quindi grande cautela, sappiamo che la vaccinazione ci ha offerto una copertura importante, però io credo che sia un po' interesse di tutti continuare a sforzarci e limitarci il contagio, e quindi continuiamo a utilizzare le mascherine almeno al chiuso, almeno nei luoghi affollati, perché i numeri che vediamo non possono farci stare tranquilli.
Direttore, siamo quasi in chiusura, una battuta flash sull'altro tema al centro del dibattito politico in queste ore, l'aumento delle spese militari al 2%, pare si sia trovato un accordo, però sappiamo che quando c'è un accordo non è sempre propriamente condiviso da tutti, potrebbero esserci future ripicche all'interno della maggioranza?
Speriamo di no, perché in un momento del genere sarebbe grave che la maggioranza si dividesse e non trovasse appunto una intesa come è stata trovata in questi ultimi giorni. Temo purtroppo che l'avvicinarsi della fine della legislatura e quindi della scadenza elettorale porteranno un po' tutti i partiti a cercare, diciamo, di piantare le proprie bandierine nella speranza di lucrare qualche voto in più. Speriamo che sulle cose fondamentali, l'economia, la salute, la difesa, la maggioranza tenga, perché sarebbe un segnale molto negativo quello di divisioni ulteriori.
Avete ascoltato l'opinione di Luigi Contu, direttore dell'agenzia di stampa per eccellenza italiana che è l'ANSA. Grazie direttore, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a tutti, buona giornata.
Grazie a Giusy Legrenzi.
Naturalmente, grazie a Enrico Galletti e Massimo Lonigro, anche la nostra redazione, quindi ringraziamo Giovanni Perria e Maria Paola Raiola.
Noi ci ritroviamo domani dalle 6 alle 9. Grazie per essere stati con noi. Adesso arriva la famiglia.
Ma ci ridanno anche domani questi sfondi?
Non lo so.